possono divertirsi ad ascoltarmi. Siete tutti? Avete finito di bere il caffè? Di chiacchierare? Ok, siamo?
Allora, io piano piano reintegro anche dei concetti che abbiamo visto le volte scorse. Per esempio, qui, vedete, facciamo in modo che si riesca a vedere questo, magari facciamo così, in modo che avete una paginata e potete creare dello spazio voi. Abbiamo qui una descrizione di quello che sarebbe un flusso di progettazione e quindi anche un flusso di dei diversi livelli dei concetti, dei modelli di dati. Mi spiego. Vedete che parliamo di schemi concettuali, schemi logici e schemi fisici. Ok? Allora, lo schema concettuale è l'astrazione massima che c'è del modello dati. È quindi quello che corrisponde a un all'idea del mondo sul quale andremo a operare, o meglio, l'idea del mondo che la nostra applicazione e quindi i nostri dati rappresentano. Okay? Ciò che del mondo i nostri dati devono rappresentare. Parliamo quindi di concetti, non stiamo ancora parlando di dati scritti fisicamente sul file system, e non parliamo più del mondo reale perché ne diamo una modellazione. Okay? Questo modello viene creato partendo, vedete in alto a sinistra, dal il modello delle attività, cioè l'elenco di tutte le attività che vengono svolte nel mondo reale, così come dall'elenco delle specifiche dei modelli, dei dati di questo mondo. Vedete il secondo quadratino in alto a sinistra, detail data requirement, cioè i requisiti dei dati. Per cui, per esempio, se modelliamo un'anagrafica, sappiamo quali dati dobbiamo mettere nell'anagrafica, quali sono i vincoli, il fatto che ci sia una relazione genitori-figli, che ci sia un codice fiscale fatto in un certo modo. Dettagli, ok, dei dati. Attraverso questo otteniamo quindi il modello concettuale. Va bene? Il modello concettuale, incrociato poi con tutta quella che è l'ambiente tecnologico, e sono i quadratini al centro a sinistra che vedete, quindi Technical Environment e Performance Consideration. Il modello concettuale, filtrato attraverso le problematiche tecnologiche, quindi su che database specifico andiamo a utilizzare, quanto spazio abbiamo, se è distribuito, se non è distribuito, poi che tipo di performance dobbiamo avere, quindi come vedremo più avanti fino a che punto portare avanti un processo di normalizzazione, ci porta a creare quello che è il modello fisico. Va bene? Tra questi due, nello schema non c'è, c'è il modello logico che rappresenta come i dati poi possono essere presentati alle applicazioni. Okay? Il modello fisico va poi a mapparsi, quindi uno a uno, cioè è effettivamente quello che c'è nel DBMS. Nel modello fisico vengono poi caricati i dati reali. Okay? Lì dentro ci saranno i dati. E vedete che è l'ultimo livello in basso, dove partendo dai dati di business, cioè dai dati che caratterizzano il nostro business, otteniamo attraverso create, update, insert, attraverso quello che è il ciclo di vita dei dati stessi, quindi del DBMS, del DB, ottengo poi i dati veri e propri. Okay? Quindi abbiamo modello concettuale, modello fisico, Il modello logico, che è una rappresentazione del modello fisico ad uso e consumo delle applicazioni o degli utenti, questo è il modello che si proietta poi nei dati reali, in un'istanza dei dati. Bene? Quindi le parti sopra sono come le formine che a noi servono poi per creare i biscotti. Okay? I biscotti sono, ogni singolo biscotto è un'istanza di biscotto che parte da un modello che è la formina. La formina è una, i biscotti possono essere anche tanti. Bene? Ok. Nel DBMS i dati vengono descritti, il modello fisico, quindi se torniamo allo schema di prima, quello che è la fascia centrale, il modello fisico dei dati, quindi come sono fatte le tabelle, che indici avranno, che attributi avranno, eccetera, eccetera, queste informazioni vengono descritte in quello che viene chiamato il catalogo del database. Allora, negli appunti che vedete, allora, the schema of a database system is its structure described in a formal language. Allora, il database, la struttura interna del database, viene descritta in un linguaggio formale, cioè in un qualcosa che non è approssimativo, è qualcosa di formalmente definito. E proprio questa descrizione è il catalogo. A cosa serve? Serve innanzitutto al DBM stesso per sapere come sono strutturati al suo interno i dati. Okay? Per cui quando io faccio un'interrogazione al database, il database stesso utilizza il catalogo per sapere come rispondermi. Come è fatto il catalogo? Che cos'è il catalogo? Il catalogo è una serie di tabelle, a sua volta, che descrivono le tabelle del sistema. Cioè, per descrivere la struttura delle tabelle contenute in un DBMS, sono state utilizzate delle tabelle che contengono che cosa? Contengono dei dati. Sono dei dati sulla struttura dei dati. Quindi a questi dati contenuti nelle tabelle dette di catalogo si dà il nome di metadati, okay? Cioè dei dati sulla struttura dei dati sui dati. Così come quando Pirandello fa un'opera teatrale nella quale compaiono degli attori che recitano di essere degli attori, si parla di metateatro, così in questo caso sono dei dati che parlano di dati e sono quindi dei metadati. Okay? Ovviamente queste tabelle avranno un loro schema ben preciso. Bene? Quindi anche per queste tabelle abbiamo un discorso di modello concettuale e poi di modello fisico. Bene? Per fare un po' di storia, nello standard SQL vengono definiti quella che deve essere un modello concettuale delle tabelle di catalogo. Poi il modello fisico specifico di ogni DBMS particolare, quindi di un Oracle piuttosto che un MySQL, viene realizzato dal costruttore a modo suo. Come sempre, si definisce uno standard, poi ognuno va per la sua strada. Quindi, quello che alla fine viene definito dallo standard è un modello logico, cioè di come devono essere visti quei dati, quella struttura che descrive come è fatto il catalogo, e il modello fisico viene invece lasciato libero, o meglio, viene gestito in maniera libera da ognuno. a prescindere da quelle che siano le intenzioni.
Il fatto che il catalogo sia creato come tabelle all'interno di un database ha un vantaggio fondamentale, cioè che le stesse operazioni di SQL che possono essere utilizzate per interrogare una tabella di dati normali possono essere utilizzati per interrogare anche una tabella di metadati. Quindi voi potrete, attraverso un normale comando SQL, conoscendo qual è la struttura, qual è il modello, almeno il modello logico del catalogo, potrete avere informazioni su come, su che strutture dati, su che tabelle e che caratteristiche hanno queste tabelle ci sono nel DBMS sul quale state lavorando. Vedete per esempio che vi ho riportato, ho preso dei materiali, un paio di esempi da Oracle, vedete che c'è, per sapere tutte le tabelle di un certo utente in un database, in Oracle si fa un select table names from all tables. All tables cosa sarà? Sarà una tabella a livello di modello logico che mi permette di avere le informazioni su tutte le tabelle. Vedremo più avanti che ci sono tabelle reali, tabelle virtuali che sono dette viste. Lo vedremo più avanti. Il modello logico viene creato attraverso spesso queste viste, queste interrogazioni, questi query preconfezionati e presenti in un database. Ma lo vediamo più avanti. Ci sono poi dei comandi particolari, specifici di nuovo di ogni DMS, che mi permettono di interrogare in maniera più immediata il catalogo. Per esempio, vedete qui sotto questo describe nome tabella. Bene? Questo è un database, un DBMS, nello specifico Oracle, che mi permette di usare questo comando. Se vedete sotto invece quel bel blocco di SQL, select, eccetera, 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 tutta questa sbrodolata qui serve per fare la stessa cosa in un altro contesto che è quello di DB2. DB2 è un DMS, DBM su mainframe, quindi è uno strumento molto, molto diffuso e molto importante, almeno tanto quanto Oracle, e vedete come è molto più complesso, cioè, quindi ogni DBMS ha inventato poi le sue soluzioni, in alcuni casi non ha inventato soluzioni particolari, ok? Quando voi utilizzate degli strumenti per accedere a un DBMS, ci sono una quantità di strumenti, per esempio grafici, che vi permettono attraverso un'interfaccia a bottoni, finestrelle che si aprono, di vedere che tabelle e strutture ci sono nel DBMS. Questi strumenti lavorano proprio andando a interrogare la parte del database che è il catalogo, okay? Quindi il catalogo è un elemento fondamentale dal punto di vista della progettazione del motore DMS, okay? Giusto per chiudere, abbiamo due definizioni. In fondo quello che è il catalogo interno, cioè la definition schema, che è quello che è il modello fisico dei dati, okay, viene chiamato anche definition schema, okay, quindi è esattamente come quello specifico di DMS va poi a rappresentare al suo interno le tabelle, quindi come sono fatti i metadati di quelli di DMS, e poi abbiamo invece l'information schema, che è un modello logico uniforme, o almeno tendenzialmente uniforme per tutti i DMS, dove io posso andare con uno strumento standard a esplorare i dati. Bene? Facciamo un'altra digressione storica. I dati in un'azienda di solito
sono molto più persistenti, cioè durano nel tempo molto di più, che non le applicazioni e le persone. Okay? Prendete una banca che 30 anni fa ha sviluppato il proprio sistema di gestione delle, dei conti correnti, i dati dei conti correnti di quella banca sono quelli da 30 anni, okay, aggiornati perché ovviamente continuano a fare che aprirono i conti diversamente, però la struttura è quella. Probabilmente i programmi che fanno le operazioni sono cambiati nel tempo, perché magari sono cambiate delle normative, perché magari sono cambiate delle tecnologie, si è passati magari da applicazioni mainframe ad applicazioni web, eccetera, eccetera, ma i dati continuano ad essere quelli. E soprattutto le persone probabilmente sono cambiate, perché chi sviluppava il software 30 anni fa probabilmente adesso o è andato in pensione o è diventato il dirigente della banca, quindi non è più lì che manetta sul, oppure è stato licenziato per protezione personale. Per cui le cose cambiano, le persone cambiano, è quindi fondamentale, ed è una delle caratteristiche che abbiamo, di cui abbiamo parlato a proposito del DMS, è fondamentale che i dati abbiano una descrizione aperta, verificabile, interrogabile, esplorabile da strumenti esterni. Un grosso business è quello di andare a fare reverse engineering delle applicazioni, cioè andare a prendere le applicazioni, vedere come sono i dati dentro, vedere come girano i dati e fornire all'azienda, che ormai non ha più conoscenza di come sono fatte le proprie applicazioni, ridargli questa conoscenza in modo da poter modificare, poter far evolvere, poter cambiare i sistemi. Le aziende spesso non sanno più come sono i loro sistemi informativi, e non perché li hanno imbrogliati, ma perché, come vi dicevo, le cose cambiano, la gente cambia, si perde la conoscenza. Vi cito un esempio, c'era una banca che sosteneva di non avere più un certo tipo di flussi, i flussi detti FTP, File Transfer Protocol, di non averne più, di avere cancellato, risolto tutti i propri sistemi, e che quindi voleva dismettere certi software che supportavano l'FTP. Un'azienda specializzata nel campo è andata, ha monitorato i sistemi di questa azienda e gli ha dimostrato che loro avevano alcune centinaia di migliaia di flussi FTP ogni giorno. Quindi questa banca manco sapeva cosa sapeva sotto il naso in passato. Okay? Adesso questo lo dice tutta, lo dice tanto sul discorso delle banche, figurate che poi cosa succede. Però il problema cos'è? Che col tempo non si riesce a mantenere l'informazione, il know-how, perché, dicevamo, le cose evolvono, le persone cambiano, eccetera. E quindi è fondamentale avere dei sistemi che mi permettono di ricostruire queste informazioni. E il catalogo di un database ha questo grosso vantaggio. Va bene. La volta scorsa abbiamo parlato degli indici. Tutto questo materiale, se non da oggi pomeriggio, ma da domani, sarà sul sito, per cui potrete recuperarlo. Ah, ecco, per inciso, avete ricevuto tutti il mio invito a spedirmi appunti vari. Sì. Ecco, qualcuno ha già risposto, vi ringrazio. Magari mettendo assieme gli appunti di tutti, riusciamo a fare cose. Ognuno di voi poi può scoprire cose che aveva sottovalutato, eccetera. Quindi è una cosa che serve a tutti voi. Io cercherò di integrarli un attimo e poi distribuirli in forma anonima, così non potrete litigare. Ah, tu hai scritto quello, io ho scritto quell'altro. Va bene, comunque, gli indici. Quindi parliamo adesso di un nuovo argomento. Nuovo argomento per modo di dire, perché l'abbiamo già visto la volta scorsa, no? Allora, gli indici che funzione hanno? Rendere più veloce le interrogazioni, ok? L'obiettivo di un indice è velocizzare un'interrogazione. Questa per farla molto semplice. Poi, il come viene fatta questa indicizzazione l'abbiamo vista. In pratica l'indice non è altro che una tabella piccolina che mi permette di accedere velocemente, puntualmente, a una tabella più grande. Vedete nel disegno, nella parte bassa, anzi focalizziamoci su questa proprio, così chi deve scrivere sa spazio sotto per scrivere. Vedete che qui abbiamo a sinistra l'indice, a destra la tabella, e attraverso le entry dell'indice, che è più piccolo, vedete che sono tre blocchi, mentre dall'altra parte ne abbiamo molti di più, attraverso l'indice io posso accedere puntualmente ai singoli record della parte destra e quindi fare delle operazioni di lettura molto più veloci. La volta scorsa abbiamo fatto anche un'analisi dimensionale, no? Abbiamo visto che a seconda di quanto è grande, di quanto l'indice è più piccolo rispetto alla tabella, quindi, e quindi quanto è specifico rispetto a una certa interrogazione, possiamo avere degli aumenti di performance anche notevoli, no? Abbiamo fatto una stima di un 50 volte più veloce addirittura. Abbiamo anche detto qual è il problema degli indici. Ok, l'indice rende le query più veloci, ma l'indice rende più lenta l'aggiornamento dei dati, rende più lento l'inserimento di dati. Perché? Perché ogni volta che io inserisco, modifico i dati, l'indice deve essere mantenuto coerente. Ora, non è l'applicazione che inserisce i dati che deve preoccuparsi di mantenere coerenti i dati, sarà il DMS. Però questo povero di DMS, se voi gli avete messo sopra 20 indici su una tabella, dovrà aggiornare, oltre alla tabella, tutti i vari 20 indici. E quindi avremo un degrado delle prestazioni in inserimento. Questo cosa significa? Che bisogna sempre, come in tutti gli aspetti di informatica, capire qual è il trade-off, il punto di equilibrio tra creare tanti indici su una tabella, in modo che sia veloce l'interrogazione, qualsiasi interrogazione possibile, e creare pochi indici in modo che gli inserimenti siano più efficienti. E siccome non è analizzando i dati a priori che io posso sapere quali interrogazioni verranno fatte più spesso o meno spesso, ma è vedendone l'uso, vedendo come vengono usati i dati, che io posso capire cosa? Come ottimizzare i dati in un DBMS, quindi che tipo di indici fare, che tipo di normalizzazione, eccetera. Quindi ci sono, una volta disegnato il modello dei dati, il modello concettuale, fatto il modello logico e poi realizzato il modello fisico, ci sono da fare sempre delle attività di manutenzione dei dati proprio per ottenere il meglio delle performance. Okay? Quindi i dati, anche la struttura dei dati, non è qualcosa di monolitico, immodificabile, che non evolve, anzi è proprio qualcosa che evolve, è proprio il fatto che evolve è ciò che causa quel problema di perdita di know-how, perché nel tempo evolvendo i dati cambiano le strutture e non si sa più come erano rispetto a una volta. Non ci si ricorda più perché è stato inserito quell'indice piuttosto che un altro, perché un campo è stato spostato da una tabella piuttosto che un'altra, perché è stata tolta una normalizzazione. Okay? Tutte queste cose che vengono fatte nel tempo per migliorare le prestazioni del sistema rendono la struttura dei dati viva. E proprio per questo torniamo al catalogo, il catalogo è importante. Va bene. Quello che stiamo facendo è un ripasso fondamentale dei concetti che abbiamo visto la volta scorsa. La volta scorsa abbiamo visto anche cos'è l'insert, ok? Cioè abbiamo iniziato a vedere il CRUD, cioè quell'insieme di operazioni sui dati che non sono più la modellazione del dato, ma è la vita del dato singolo. Quindi siamo passati da parlare di progettazione dei dati a uso dei dati. Siamo passati quindi dal modello, e dallo schema siamo passati all'istanza. Quindi attenzione che abbiamo proprio cambiato completamente visuale. Parliamo quindi adesso di manipolazione dei dati. Mentre prima avremmo utilizzato la parte di un linguaggio SQL di tipo DDL, Data Description Language, adesso entriamo nella manipolazione dei dati, quindi DML, Data Manipulation Language. Parliamo di CRUD. Si usa CRUD, come sapete gli americani, il mondo anglosassone utilizza spesso questi acronimi, okay, queste paroline in cui ogni lettera significa qualcosa. CRUD serve a ricordarci le quattro operazioni fondamentali dei dati, che sono create, read, update e delete. In questo modo ricordiamo con una parola sola tutte quelle che sono le operazioni il ciclo di vita del dato. Il dato deve essere prima di tutto creato, poi può essere letto, nel momento in cui viene letto può essere aggiornato e alla fine della fiera verrà prima o poi cancellato forse. Okay? Quindi il primo passo è create. In create abbiamo visto che si fa con l'insert. Bene. Dell'insert cosa abbiamo detto? Bene, ricordiamoci alcuni particolari. Alcune regole di Pierino, come le chiamava un professore che conoscevo, cioè le regole semplici che vi permettono di non fare poi errori madornali. Allora, prima regola, l'insert lavora su una sola tabella. Io inserisco dati in una sola tabella alla volta. Non posso contemporaneamente inserire con uno stesso comando SQL uno studente e i suoi esami. Non può essere uno stesso insert. Dovrò prima fare un insert nella tabella studente e poi uno più insert nella tabella degli esami. Bene? Quindi una tabella per volta. Poi vedete che la struttura dell'insert, insert into table, opzionalmente gli attributi e poi values, l'elenco dei valori. Abbiamo ragionato la volta scorsa sul fatto che l'elenco degli attributi è opzionale e se non lo inserisco andrò a dare per, diciamo, default, cioè utilizzerò come lista degli attributi la lista di tutti gli attributi della tabella in un qualche ordine, okay? Che tendenzialmente è l'ordine di creazione, ma a priori non lo posso sapere. Quindi è un cattivo uso quello di sopprimere, di non utilizzare la lista degli attributi. Okay? Quindi quando fate un insert, per favore, elencate gli attributi, anche se è noioso. Okay? Poi, i valori vengono legati agli attributi attraverso la posizione, è posizionare, quindi il primo valore col primo attributo, secondo valore, secondo attributo, eccetera, eccetera. Bene? Quindi sono queste tre, sono questi tre le regole di Pierino che dovete ricordarvi. Bene? Quindi una sola tabella, gli attributi e i valori sono legati dal punto di vista posizionale. Se non mettete gli attributi, prendiamo tutti quelli della tabella in un ordine a priori non noto. Quando facciamo l'insert, quindi quando creiamo un dato in una tabella, uno degli aspetti fondamentali è quello, come in tutto il DMS, quello del rispetto dei vincoli. Io non posso scrivere dati a caso, devo scrivere dei dati che rispettino i vincoli definiti nell'IBMS, dove il primo vincolo del tavolo sarà la tabella dovrà esistere, il secondo vincolo, anche questo un po' del cavolo, sarà dovrò scrivere degli attributi, i valori degli attributi dello stesso dominio di cui è deciso l'attributo. Non potrò inserire una stringa in una data una data, un numero e cose di questo tipo. Questi sono vincoli semplici e abbastanza chiari. Dovrò rispettare però anche tutti quelli che sono i vincoli, per esempio, referenziali. Abbiamo visto che io posso definire che esistono dei vincoli interrelazionali, cioè che legano due relazioni, in cui lego alcuni attributi di una tabella all'esistenza di valori corrispondenti in attributi di un'altra tabella. In questo modo creo una relazione. Se io inserisco, abbiamo detto prima, uno studente e i suoi esami, dato che tra la tabella studente e la tabella esami ho un vincolo relazionale, ovvero sia ho definito un vincolo tra le due relazioni, un vincolo referenziale, in referenza tra una tabella e l'altra, per cui nella tabella degli esami avrò un'informazione che mi permette di risalire a qual è lo studente di cui stiamo parlando in quel singolo esame, e quindi avrò definito che uno o più campi della tabella esame puntano alla tabella studente, ad alcuni campi della tabella studente, normalmente la chiave della tabella studente. Se io andassi a inserire prima gli esami e poi lo studente, cosa succederebbe? Che nel momento in cui io inserisco un esame di uno studente che non ho ancora inserito, non rispetto il vincolo di integrità referenziale. Cioè inserisco qualcosa negli esami che fa riferimento a una referenza verso qualcosa che non c'è ancora. Per questo quindi l'inserimento dei dati deve essere fatto secondo una sequenza che rispetti i vincoli. Quindi dovrò prima inserire lo studente e poi i suoi esami, perché non possono esistere gli esami di uno studente che non c'è ancora. Allora prima creo lo studente e poi creo gli esami. Allora, cosa succede se io non inserisco un dato che non rispetta un vincolo? Prego. Vediamo se possiamo abbassare. Allora, cosa succede se inserisco un dato che non rispetta i vincoli? Che la transazione non può andare a buon fine. Vi ricordate dall'esame di informatica generale le caratteristiche fondamentali di una transazione? La transazione deve essere atomica, l'acido, no? Atomicità, consistenza, i, perché cos'è la I? Indipendenza, acid, durabilità. Ok? Allora, atomicità non può essere interrotta. Consistenza, i dati alla fine della transazione devono essere consistenti, okay? Non devono violare i vincoli. Quindi se io faccio una transazione in cui inserisco l'esame di uno studente che non c'è ancora, alla fine della mia transazione, quindi del mio insert, non posso avere una violazione. Quindi il DBMS mi farà il gesto dell'ombrello, mi dirà col cavolo che inserisco questo dato, perché se lo inserisco violo. Quindi i dati alla fine dell'inserimento non saranno consistenti e quindi avrò una abort, cioè il DBMS mi risponderà a picche, non mi permetterà di fare quell'aggiornamento. Sono tanti i contesti nei quali posso avere delle violazioni di dati, okay? Negli appunti vedete che si parla subito sotto di che cosa succede quando non valorizzo un dato. Allora, così come inserire in una tabella un dato che fa riferimento a qualcosa che non esiste ancora, mi viola, mai da che parte nel 3%, mi viola i vincoli di integrità, la stessa cosa può succedere se io, facendo un insert, non inserisco i valori di un attributo particolare. Quindi stiamo tornando un attimo indietro. Cosa succede quando io faccio l'insert? Allora, se io faccio l'insert usando una tabella, usando una lista di attributi che non contiene tutti gli attributi presenti sulla tabella, cosa succede degli attributi che non ho citato e che quindi non andrò a valorizzare, perché se non li ho messi nella lista degli attributi non potrò mettere i valori corrispondenti. Cosa può succedere di questi dati, di questi attributi di cui io non ho parlato? Se io inserisco uno studente ma non metto la sua data di nascita, cosa succede di questa data di nascita? Allora, le possibilità sono tre. Io non ho detto nulla e quindi quell'informazione per il database non esiste. E allora il database metterà un valore nullo. Vi ricordate che abbiamo parlato dell'importanza, ne abbiamo parlato, no, dei valori nulli? Sì? No?
Sì.
Se no devo iniziare a rispondere sui valori nulli di nuovo. Allora, se non gli passo l'informazione, la prima possibilità per il database è quella di inserire un valore nullo. La seconda possibilità è che il database ha un valore di default, quindi io non gli ho detto nulla, ma lui immagina qualcosa sulla base del modello dei dati che io ho fornito. La data di nascita non dovrebbe darmi un valore di default, perché non è che mediamente siete tutti nati un certo giorno. Però, per esempio, il fatto che voi siate iscritti in corso o fuori corso, possiamo dire che se non dico nulla voi siete in corso. Quanti di voi sono fuori corso? Ecco, possiamo metterne, vedete? Mediamente, se uno si iscrive, ma quando vi siete iscritti all'università eravate in corso, no? Giusto? Ecco, quindi quando creo lo studente posso dire che l'informazione in corso o fuori corso di default la metto in corso. Quindi non fornisco, quando faccio l'insert del record, quell'informazione, il database di default sa che cosa metterci. Ma se io un'informazione l'ho definita come obbligatoria, torniamo alla data di nascita, abbiamo deciso che la data di nascita è un'informazione obbligatoria. Cosa significa obbligatoria? Significa che non è ammesso che abbia un valore nullo. È un'informazione obbligatoria. Non gli ho dato un valore di default, se io faccio l'insert senza fornire questa informazione, alla fine di questo insert io avrei una situazione di inconsistenza, o meglio, il DBMS non sa cosa fare, non sa come risolvere, come trovare un modo per non violare il vincolo su quel dato. E allora mi risponde facendo una pernacchia, okay? Mi dice non è possibile fare questo insert. Okay? Vedete che ho la soluzione A in cui metto il valore nulla, la soluzione B in cui metto un valore default, se nessuna delle due è percorribile, abort. Non possono essere violati i vincoli. Poi, vabbè, ci sono dei RDBMS che fanno le cose un po' a loro modo anche, però il concetto fondamentale dovrebbe essere quello: se non funziona così è un po' un prendersi una libertà da parte del DBMS. Va bene, fin qui abbiamo coperto cose che in modo più o meno approfondito abbiamo già visto le volte scorse. Adesso iniziamo invece qualcosa di nuovo, nuovo fino a un certo punto, perché passiamo alla parte della read del CRUD, che in SQL è la SELECT. La SELECT dovreste già conoscerla benissimo, perché l'esame di informatica generale è importante, dovreste aver fatto alcune interversioni SQL. La SELECT alla fine della fiera è il cuore dell'SQL, è la parte più importante dell'SQL, quindi dovete impararla bene. All'esame ci saranno almeno tre SELECT da fare allo scritto, quindi saper fare le SELECT vuol dire portarsi a casa almeno 6 punti, che non sono pochi, è un terzo del 18, Allora, scolpitevi nella testa questo fatto. La SELECT è fatta da tre parti fondamentali, poi tutto il resto è accessorio. Select from where?
SSW.
Select cosa? Quindi select una lista di attributi. Da dove? Quindi da quali tabelle? E poi potrei dire perché. Cioè come questi dati. Select.
Cosa voglio tirare fuori?
Da dove lo tiro fuori? L'elenco delle tabelle. E con che condizioni?
La where.
Va bene? Di queste tre parti, l'unico opzionale è la where. Ma è opzionale solo se proprio non volete farci nulla, cioè è in casi particolari in cui non metto una where. È nel caso in cui io voglio tirar fuori tutti i dati di una tabella, per esempio. Ma già se sto lavorando su più tabelle contemporaneamente, il fatto di non metterci una where deve accendervi una lampadina grande come una casa. Perché? Perché se non metto la where sto facendo un gran casino. Cioè sto estraendo il risultato del calcolo combinatorio di tutti i dati presenti in tutte le tabelle. Sto facendo un gran casino. Quindi, proprio scolpitevelo nella testa. Select from where, devono esserci tutti e tre. Se non c'è la where, deve esserci un validissimo motivo. Ok. Quando fate un'interrogazione, quando dovete fare delle select, quindi quando voi dovete scrivere una select, la prima cosa che dovete fare è capire qual è il modello logico dei dati su quale state lavorando. Quindi prima ancora di iniziare a fare una select, dovete capire com'è il mondo nel quale vi state muovendo. E questo è un concetto fondamentale per voi. La select è un modo attraverso il quale voi descrivete al computer come andare a tirare fuori i dati. Se voi non sapete come sono strutturati i dati, come potete spiegare al computer che dati tira fuori? Se voi non sapete a casa vostra dove sono i maglioni di lana di vostro fratello o le carte di vostra mamma, come fate ad andare a prenderli? Dovete sapere dove sono. Dovete sapere come sono legati tra di loro i dati, perché se no non riuscite a spiegarlo al computer, non riuscite a fare una select sensata. Sfrutto questi ultimi 5 minuti prima della pausa proprio per spiegarvi come procedere. Questa è più una parte, diciamo, da esercitazione che non da lezione teorica. Allora, all'esame di base di dati vi verrà fornito un modello dati, cioè la descrizione a un livello logico, quindi a un livello molto alto, concettuale quasi, di alcune entità, che poi sono delle tabelle, con delle relazioni tra queste entità. La prima cosa che dovete farvi è una mappa di queste entità e delle loro relazioni. Chi ha seguito le mie esercitazioni di informatica generale forse l'ha già sentito questo discorso, ma ripetita a Juvan. Significa che chi ripete si ingiovanisce. Allora, prima cosa, vi prendete un foglio di carta, vi disegnate uno scatolotto, un quadrato per ogni entità elencata nel modello, e poi tirate delle linee, o meglio delle frecce, che vi dicono da quale entità a quale altra entità potete andare. Per esempio, immaginiamo di avere, vediamo se riesco a farlo rapidamente con una bella lavagna virtuosa. Allora, ecco, immaginiamo di avere un database nel quale ho studenti, corsi, esami e professori. Bene? Quindi ho quattro entità. Allora, io mi disegno subito le quattro entità. Ok? Poi ci vado a scrivere dentro. Questa è l'entità studente. Questa è l'entità corso. Questa è l'entità professore. Non perdere gli aspetti di disegno. E questo è l'esame. Ok? Mi disegno il mio modello, le entità che rappresentano il mio modello. E poi vado a creare, leggendo il modello, vado a crearmi queste frecce che mi rappresentano i legami. Per esempio, io posso scoprire, scusate, lo disegno così, il povero studente non resta. Per esempio, nel modello dei dati può essermi detto che ogni corso è legato a un professore. Allora io avrò un legame dal corso al professore. Bene? Mi verrà detto, per esempio, che ogni esame è sostenuto da uno studente su un corso. Bene? Mi sono disegnato una mappa. Bene? Per cui se uno poi mi chiede: dammi l'elenco di tutti gli studenti che hanno seguito i corsi di un professore. Io so che devo, partendo dal professore, arrivare allo studente. Quindi cambiamo colore. Io dal professore devo arrivare allo studente. E come faccio ad arrivarci? Devo seguire tutti i percorsi, cioè devo seguire le frecce. Non posso andare direttamente dallo studente al professore o dal professore allo studente, devo passare dalle altre entità. Quindi so che, per esempio, la mia select, se io vi dico fatemi una select che trae per ogni professore l'elenco di tutti gli studenti, dovrò fare una select dove magari fatemi una select che trae per ogni professore l'elenco, i nomi di tutti gli studenti che hanno seguito i corsi suoi. Allora dovrò tirare fuori un'informazione dal professore, un'informazione dallo studente. Quindi tirerò fuori select nome professore, virgola nome studente, per esempio. Ho identificato quali informazioni voglio, va bene? Il cosa. A questo punto devo domandarmi il da dove. Ok? Dal professore e dallo studente. Ma siccome io devo, per andare dal professore allo studente, devo passare anche dal corso e dall'esame, perché la strada è questa. Bene? Nel from dovrò mettere tutti i passi che io faccio lungo la mia strada. E quindi from professore, studente, corso, esame. E poi nel where cosa metterò? Allora, prima di tutto devo mettere le condizioni che mi permettono di navigare attraverso le varie tabelle, cioè quelle relazioni che mi legano una tabella all'altra. Qui, per esempio, where corso punto codice professore uguale professore punto codice professore. Ho fatto i legami che ci sono uno a uno, quindi un legame qui, un legame qui, un legame qui. No, le posso elencare le tabelle nel from, bene? Certo, se le elenco nell'ordine attraverso le quali le navigo, mi è più facile capire se le ho messe tutte o meno, bene? Quindi capite che devo razionalmente crearmi, allora, prima di tutto lo schema. Devo capire come è fatto il mondo nel quale mi muovo. Poi devo capire come mi devo muovere in questo mondo, va bene? Perché se io vi dicessi invece di tirar fuori per ogni studente la sua media, la mappa è sempre la stessa, ma l'operazione è diversa. Io dovrei, le informazioni le troverei nello studente e nell'esame. Siccome le informazioni sono tra questi due, dovrò navigare lungo questo percorso soltanto. Bene? Allora, la mappa, la strada che devo fare nella mappa, e poi i legami lungo la strada che mi permettono di fare quella strada. Poi possono esserci delle condizioni ulteriori. Per esempio, io potrei dire: estraete tutti gli studenti che hanno una media superiore di 28 iscritti a un corso di informatica. Allora, facciamo questa terza interrogazione, la facciamo in verde. Allora, tutti gli studenti che hanno una media, la media la calcolo attraverso i valori che sono negli esami, iscritti a un corso di informatica, che è l'informatica che ha scritto nel corso. Quindi ho trovato queste tre tabelle, dovrò navigare attraverso le tre tabelle, dovrò farmi i legami tra le tre tabelle, dovrò poi aggiungere delle condizioni che saranno che il corso sia di informatica, quindi alla condizione where, oltre alle condizioni di navigazione, dovrò aggiungere la condizione che il corso sia di informatica e che la media sia più di 28. Va bene, direi che adesso ci possiamo prendere 5 minuti abbondanti di pausa. Allora, il mio orologio segna le 10:32. Alle 10:40 riprendiamo.